Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi andiamo nella Parigi di fine Ottocento, per conoscere Madeleine Pelletier, la prima donna psichiatra di Francia, nonché fervente femminista che lottò tutta la vita per la liberalizzazione dell'aborto fino alla sua detenzione in un ospedale psichiatrico dove terminerà i suoi giorni. Madeleine Pelletier nasce il 18 maggio 1874 a Parigi. Figlia di una fruttivendola, non conobbe mai il padre e trascorse la sua infanzia nella miseria. Nonostante la povertà, riesce a frequentare alcuni anni di scuola e soprattutto acquisisce come autodidatta una solida cultura grazie alle letture fatte in biblioteca. Nel 1897 Madeleine riuscirà a terminare gli studi ottenendo un'ottima votazione al liceo, alla scuola superiore, e subito dopo, grazie ad una borsa di studio, si iscriverà all'università, dove le donne erano appena 129 su un totale di 4.500 iscritti. All'inizio sceglierà la facoltà di antropologia, ma la interromperà subito a causa delle teorie discriminanti le donne circa la loro inferiorità presunta sulla base di quella che era una teoria delle dimensioni ridotte dei crani delle donne, una teoria di Paul Broca che era in quel momento allora estremamente in voga. Quindi, in aperto contrasto contro questa barbara teoria, Madeleine lascerà la facoltà di antropologia e si iscriverà invece a medicina, dove si laureerà a cavallo tra il 1901 e il 1902. Subito dopo, nel 1903, sarà ammessa come praticante medico-psichiatra, qualificandosi sesta al concorso indetto, e sarà la prima donna in assoluto nella storia della Francia a specializzarsi come psichiatra. Per un anno, nel 1904, riuscirà ad esercitare legalmente la professione di psichiatra, tra l'altro all'interno di un manicomio, e anche in questo caso batterà un record perché sarà la prima donna a lavorare all'interno di un istituto psichiatrico. Tuttavia, la sua carriera di psichiatra non durerà a lungo. Sensibile alla miseria sociale delle sue origini, Madeleine deciderà di dedicarsi completamente all'attivismo e alle battaglie sociali, cercando di coniugare la battaglia dell'emancipazione femminile con quella dell'emancipazione delle classi subalterne. All'inizio del Novecento aderisce al Partito Socialista, per poi abbandonarlo con lo scoppio della Grande Guerra. Fervente antimilitarista, inizierà allora a collaborare con riviste e ambienti anarchici. Continua a definirsi femminista integrale, difende la libertà sessuale, il diritto all'aborto e la contraccezione, quindi veramente rivoluzionaria. Nel primo dopoguerra aderisce a un neonato partito comunista, ma dopo un viaggio in Russia nel 1921 sviluppa una posizione critica sulla piega presa dalla rivoluzione, appunto, lì dove era nata. Negli anni 20 e 30 combatte ferocemente però i nascenti movimenti fascisti e deciderà di lasciare ogni organizzazione politica per dedicarsi esclusivamente alla questione femminile. In qualità di segretaria della Solidarité des Femmes, la solidarietà delle donne, si occuperà totalmente dell'emancipazione femminile, nonché ovviamente combatterà in favore dell'aborto, partecipando alle manifestazioni di Hyde Park per il suffragio femminile del 1908, ma viaggerà tantissimo, non solo a Londra, ma un po' dovunque. Abbiamo detto, appunto, era stato in Unione Sovietica, e questo anche in ragione del fatto che le sue pubblicazioni ebbero un certo successo. Tra queste ricordiamo Le droit à l'avortement, cioè il diritto all'aborto, pubblicato nel 1913, ma ancora L'émancipation sexuelle de la femme, L'emancipazione sessuale della donna, sempre dello stesso anno, e anche L'educazione femminista dei figli, L'educazione femminista delle ragazze, pubblicato l'anno successivo, nel 1914. Ma questi sono solo alcuni titoli della sua veramente ricca bibliografia. Madeleine continuerà a lottare nonostante, tra l'altro, il peggioramento delle condizioni di salute, che non era mai stata per lei ottima, e le sempre più pressanti attenzioni delle autorità, a causa del fatto che lei appunto lottava per l'aborto e la contraccezione, ovviamente suscitando scandalo. Ormai emiplegica, perché appunto ebbe nella vita diversi ictus, nel 1939 Madeleine sarà arrestata con l'accusa di aver aiutato una bambina di 13 anni, stuprata dal fratello maggiore, ad interrompere la gravidanza. Sarà giudicata da una corte pericolosa per se stessa, per gli altri e per l'ordine pubblico, e verrà condannata alla orribile pena dell'internamento a vita. Finirà prima a Sainte-Anne e poi a Pinay-sur-Auge, dove morirà ancora per l'ennesimo ictus, stavolta mortale. Oggi, dopo anni in cui Madeleine è stata totalmente dimenticata, la sua figura è stata riscoperta. Così, nel 2011, è stata apposta una targa nella casa dove visse a Parigi, al numero 8082 di Rue de Gergovie. E poi a Poitiers, vicino al centro ospedaliero universitario, è stata intitolata una via a suo nome. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha combattuto tutta la vita, fino alla propria stessa morte, per i diritti delle altre donne, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.
Come back and I'll treat you nice. I won't buy, I'll do it nice and slow for you.
So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know?
Avert your eyes and staring at the ground. She makes a subtle proposition. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they say it changes when the sun goes down. Yeah, they say it changes when the sun goes down. And they say it changes when the sun goes down. Monteo, isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say oh. She's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be freezing, scantily clad beneath the clear night sky. It does stop in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out to town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around here. Oh. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can.
and see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women Mystery. Per conoscere la donna di oggi andiamo nell'America di metà 800 per incontrare Madame C.J. Walker, prima multimilionaria afroamericana della storia. Nata il 23 dicembre del 1867 in Louisiana, Sarah Breedlove, questo è il suo nome di battesimo, fu la prima dei cinque figli della sua famiglia a nascere in stato di libertà, dopo la proclamazione di emancipazione ad opera di Abramo Lincoln. I genitori erano ex schiavi di una piantagione di cotone e i primi anni di Sarah sono stati tutt'altro che facili. Rimasta orfana all'età di 7 anni, moglie a 14 per fuggire all'abuso di un crudele cognato e vedova a 20, Sarah si ritroverà sola con una figlia piccola e si trasferirà a St. Louis, in Missouri, dove i fratelli lavoravano come barbieri. Da qui inizia una vita travagliata, fatta di tanti lavori pagati male. Anche l'idea che le lanciò la sua carriera imprenditoriale nacque da una difficoltà. Nel 1890 Sarah inizierà a perdere i capelli, a causa di un'infezione del cuoio capelluto, problema che peraltro affliggeva molte donne della sua epoca. Acqua corrente, riscaldamento ed elettricità erano al tempo un lusso riservato a pochi, dunque i capelli venivano lavati raramente e spesso ciò comprometteva chiaramente la salute del cuoio capelluto. Per questo motivo già si smerciavano shampoo e rimedi per curare i capelli indeboliti. E anche appunto Sarah sarà al passo introducendo la sua propria linea. Diciamo che qualche infarinatura di chimica l'aveva appresa grazie ad un lavoro da cuoca fatta presso la casa di un farmacista, però c'era anche stato chi prima di lei si era lanciata in questo settore, appunto Annie Malone, un'altra donna di colore che aveva aperto con la sua ditta una produzione di prodotti insomma simili. Era il 1902 e la Malone addirittura assumerà Sarah come venditrice, però dopo qualche tempo insieme tra le due sorgeranno le prime rivalità. Sarah, che aveva appreso appunto, come abbiamo detto, qualche rudimento di chimica, inizierà a lavorare a una sua propria linea di prodotti, anche questi come quelli di Anna Malone a base di zolfo, migliorandone però resa e profumazione, anche perché lo zolfo, si sa, non ha un odore gradevolissimo. Tra le due inizierà una vera e propria guerra che durerà tutta la vita, ma che vedrà comunque Sarah trionfare grazie al suo enorme spirito imprenditoriale. Nel 1905 si trasferirà a Denver ed è qui che avrà inizio la sua svolta. Con l'aiuto del suo terzo marito, Charles Joseph Walker, un agente di vendita di giornali, sfrutterà il potere della pubblicità per far conoscere a tutti la sua linea di prodotti per capelli crespi e rovinati. È qui che diventerà Madame C.J. Walker e il suo metodo, conosciuto ancora oggi come Walker System of Beauty Culture, le fece raggiungere in breve tempo un enorme successo locale. Madame C.J. Walker si dimostrerà infatti un portento delle vendite. All'inizio è lei stessa la principale testimonia del suo prodotto. Presentava la lozione porta a porta e le donne che vedevano i risultati sui suoi capelli la volevano provare a tutti i costi. Successivamente impiegherà una flotta di agenti di commercio con una strategia strutturata ed accorta che rapidamente contribuì a costruire la sua fortuna. Una rete di vendita fatta di tante donne nere. Nel punto di massima espansione si contano circa 15.000 venditrici solo negli Stati Uniti, che guadagnano dai 5 ai 15 dollari al giorno. La paga media di un'afroamericana all'epoca era di 11 dollari la settimana. Sono una donna venuta dai campi di cotone del sud. Da lì sono stata promossa alla lavanderia. Da lì sono stata promossa in cucina. E da lì mi sono autopromossa nel business della produzione di preparati per i capelli. So come far crescere i capelli, così come so far crescere il cotone. Ho costruito la mia fabbrica sul mio terreno. Nel 1908, Madame C.J. Walker, le cui parole abbiamo appena sentito, e il marito si trasferiranno a Pittsburgh per aprire il Leila College of Beauty Culture. Leila, tra l'altro, era il nome dell'unica figlia di Madame C.J. Walker. La prima scuola per amanti di bellezza dei capelli. In questo momento lo stipendio di Sarah equivale a 150.000 dollari annui. Nel 1910 è la volta di Indianapolis, dove i coniugi Walker apriranno la prima fabbrica della Walker Manufacturing Company. È in questo momento che l'impegno della prima imprenditrice afroamericana si rivolgerà anche al miglioramento delle condizioni sociali e lavorative della comunità nera, attraverso una serie di donazioni alle più importanti associazioni del tempo. Non mancherà inoltre anche il suo interesse verso orfanotrofi, case di cure ed ospizi, fino all'attivismo politico per promuovere l'integrazione delle comunità afroamericane negli Stati Uniti. Nel 1913, Madame C.J. Walker farà un viaggio in America Latina centrale per esportare il suo business a livello internazionale. Insomma, Madame C.J. Walker non è solo diventata la prima milionaria nera degli Stati Uniti, ma è stata anche un esempio di realizzazione personale come donna emancipata in una società che era ancora ben lontana dalle libertà di oggi. Alla sua storia, Netflix ha appena dedicato una miniserie con la bravissima Octavia Spencer, che vi invito a guardare. Con questo dunque, con la storia di una donna capace di fare la storia diventando la prima self-made woman afroamericana, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!